Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, da Cristiano Cocanari per una nuova puntata di RBN Ideodromo. Come già annunciato, questa mattina siamo collegati con Marco Racca, coordinatore regionale di Casa Pound in Piemonte. Intanto ciao Marco e grazie.
Ciao, ciao e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Marco, all'inizio, come facciamo un po' con tutti, direi facciamo una piccola introduzione politica tua, ovvero tu so che insomma sei da, lo so, insomma, però spieghiamo anche agli ascoltatori che sei da molti anni in Casa Pound, quindi quando ti sei avvicinato, se avevi esperienze prima, insomma, se poi sei giovane, però insomma, ecco, insomma, qual è un po' il tuo percorso?
Sì, effettivamente io e te ci conosciamo da un bel po' di anni ormai, perché io diciamo che Casa Pound ho iniziato a conoscerla, a frequentarla prima che diventasse associazione nazionale, quindi diciamo proprio anche prima forse dell'occupazione del palazzo, perché ero stato anche nell'antecedente Casa Monta, che diciamo qualcuno ricorderà, però per spiegare agli ascoltatori era un casale alle porte di Roma, una prima esperienza di spazio insomma conquistato da un gruppo umano e politico, poi ci fu l'occupazione del palazzo e mi ricordo che ero molto giovane perché io sono dell'83, quindi avevo 20 anni, scesi giù a Roma col vecchio Intercity facendomi 8-9 ore di treno per andare a vedere questa cosa che stava nascendo e poi ho seguito il percorso quando è diventato associazione nazionale, già c'ero, mi hanno dato la responsabilità del Piemonte, da allora cerco di essere di adempiere al meglio a questo ruolo, ecco, quindi diciamo che il mio percorso politico è ma anche umano, perché se parliamo di quando avevo 20 anni, oggi ne ho 36, direi che metà della mia vita quasi l'ho passata con Casa Pound, quindi oserei dire che c'è da sempre. Prima, vabbè, ovviamente io faccio politica quando avevo 16 anni, ho avuto un percorso, diciamo, fatto di associazioni locali, un po' con Fiamma Tricolore, prima che Casa Pound provasse. Perché più vecchiotti si ricorderanno che è stato un percorso anche con Fiamma Tricolore, da cui uscii, poi rientrai con Casa Pound all'interno di Fiamma Tricolore, quindi insomma comunque l'area politica è sempre stata la stessa, ecco.
Dunque, tu sei coordinatore regionale del Piemonte, ma sei nello specifico torinese, quindi hai vissuto in prima persona, insomma, tutta l'attività di Casa Pound a Torino, che è a Torino sin dalla fondazione di Casa Pound Italia, ovviamente, e anche che tra l'altro, insomma, ruota sin dall'inizio intorno anche al circolo sede locale Asso di Bassoni, che tra l'altro ha delle similarità nella storia con il Cattisarca, nel senso che mi pare di ricordare che entrambe siano state rilevate da associazioni o insomma comunque esperienze che già c'erano. Ecco, insomma, ci puoi raccontare un po' questa esperienza torinese, insomma, di tanti anni, ovviamente riassumendola.
Sì, certo. Allora, l'Asso di Bastoni lo aprirono altri ragazzi e poi lo rilevammo. Lo rilevammo io e pochi altri all'epoca, proprio in virtù di questa vicinanza con questo nucleo che ha creato Casa Pound, dove cercavamo insomma qualche guida o comunque chiedevamo qualche consiglio su come operare anche politicamente sulla città di Torino, quindi. E quindi ovviamente si andava nella direzione di creare spazi di aggregazione. Queste persone non avevano più, non riuscivano più a gestire questo pub che avevano aperto e noi un po' con spavalderia, perché ovviamente un pub per chi l'ha visto è abbastanza grosso, quindi anche dispendioso come energie, come economicamente, in un momento in cui non eravamo tanti, devo dire, abbiamo osato e l'abbiamo preso noi. L'abbiamo preso noi e poi con molto impegno abbiamo cercato di farlo funzionare, di farlo diventare una casa un po' per tutti, diciamo, i nazionalisti, i sovranisti, gli identitari torinesi che c'erano all'epoca, e poi quando è nata Casa Pound Italia, quindi si parla di un annetto prima in realtà, è stato assimilato dal circuito, quindi è diventata anche subito poi fondamentalmente la sede di Casa Pound Torino, che è un po', diciamo, ormai dopo 10-12 anni, insomma, riconosciuto un po' da tutti come diciamo il quartiere o comunque diciamo la Casa Pound di Torino, anche se non è un'occupazione ma è un circolo, ecco. Di questo è un po' il percorso che ha fatto l'Asso di Bastoni.
Certo, parliamo invece un po' anche di Casa Pound in Piemonte, visto che tu sei coordinatore regionale, com'è in questo momento la realtà, quali sono i nuclei più attivi, insomma, raccontiamo un po'
Sì,
Casa Pound in Piemonte.
Diciamo che da subito, vabbè, come abbiamo detto, ci fu questa un po' spavalderia torinese e le prime sezioni che seguirono ruote, che poi nacquero nei pochi anni a venire, furono Novara e Cuneo, che sono ancora, diciamo, dei capisaldi della regione, perché anche loro hanno ormai 10 anni di anzianità. Per chi si ricorda, Cuneo, l'inaugurazione della sede fu anche abbastanza travagliata, perché ci fu un vero e proprio assalto dei centri sociali per non farci aprire, perché era la prima inaugurazione extra Torino, diciamo, della regione, e non volevano che questo movimento si espandesse. All'epoca, 15-20, riuscimmo a tenere banco, a difendere la sede. Ci ricordiamo anche Igor, fu ferito alla testa, insomma, anche delle cose gravi, però quello ha contribuito, diciamo, a far capire che volevamo esserci. E poi, con gli anni, diciamo, si è ingrandita, e oggi copriamo 7 province: copriamo Biella, Vercelli, Novara e Cuneo, ovviamente, Alessandria, Torino. Abbiamo dei nuclei poi senza sede nelle località magari più piccole, soprattutto in provincia di Torino, parlo del Canavese, del Pinerolese, del Chivassese. E poi stiamo ricominciando un discorso sul Verbano Cusio-Ossola, quindi c'è un nucleo operativo che ha voglia di fare, e quindi stiamo cercando di coprire un'altra provincia. Quindi, graduatamente, in questi anni c'è stata sicuramente un'evoluzione del movimento, che è cresciuto e che ha trovato persone con voglia di fare, perché di questo parliamo, perché non c'è arrivismo politico in Casa Pound, un po' in tutte le province.
Senti, parliamo un po' anche di politica locale. Abbiamo detto che sei di Torino, sindaco di Torino e dal 2016 un sindaco 5 Stelle, Chiara Appendino, che ha sicuramente meno visibilità nazionale della Raggi, che quella della Raggi è soprattutto negativa, però insomma ovviamente sta spesso sulle cronache, l'Appendino sulle cronache nazionali ci sta meno, quindi magari ci può essere insomma l'idea che sia un po' migliore la figura della Raggi. Invece a te vorrei chiedere insomma qual è il tuo giudizio su questi primi ormai quasi 4 anni, credo, anzi no, 4 anni di gestione Appendino.
Allora, credo che il fatto che la Raggi abbia più visibilità sia solo dovuto al fatto che il sindaco di Roma, e quindi il sindaco di Roma, ha sempre avuto un'importanza esponenziale più alta in quanto capitale per la storia di Roma e quant'altro. Però oserei dire che tra Raggi e Appendino ci sono veramente poche differenze, perché andiamo a riscontrare tutti i difetti che si conoscono con le cronache nazionali della Raggi in Appendino. Da piste ciclabili folli, fatte male, tortuose, orribili, non perché sono contrario alle piste ciclabili, ma perché con un menefreghismo totale di parcheggi, di attività commerciali, loro tracciano 2 righe e pretendono che le bici seguano quel discorso, e poi le macchine chi se ne frega, fino alle buche nelle strade o al problema di delinquenza e migrazione dei quartieri più periferici. Cioè, troviamo veramente gli stessi identici difetti, qua conditi, diciamo, da una serie di associazioni che 4 anni fa hanno supportato Appendino, che hanno avuto quindi adesso ruoli di assessori, assessorati e presidenze. Quindi sempre questa esagerata necessità di dimostrarsi sempre solidali con tutti, aperti e via dicendo, rispetto alle reali esigenze di una città che però subisce in realtà un grosso problema economico dovuto dal fatto della deindustrializzazione locale. Cioè, Torino è evidente, città della Fiat, ha sempre vissuto pressoché solo di industrie, e quello è il vero problema che ha Torino negli ultimi 10-15 anni, diciamo, da quando si è cominciato a delocalizzare così tanto, comunque a questa apertura dei confini commerciali, che hanno massacrato le fabbriche e quindi ha lasciato tantissima gente senza lavoro e senza opportunità. Invece qua si continua con questi festival, questi pride, queste piccole manifestazioni per la mobilità sostenibile, questi atteggiamenti quasi medievali, no? Un ritorno al passato, ma non positivo, mentre invece i problemi reali non sono stati assolutamente gestiti da tutto di vista, sia delinquenziale, sia di ghetti delle periferie, sia di realtà economica.
Rimaniamo sulla questione economica, abbiamo parlato appunto della crisi degli ultimi anni, ecco quanto è peggiorata poi sia a Torino che più in generale nel Piemonte la situazione con l'emergenza, la crisi Covid, per quella insomma che è quantomeno la tua percezione al momento.
Allora, il Covid ha dato una bella mazzata alla città, penso che sia un tema un po' di tutto il nord Italia che ha subito di più forse questa pandemia, queste zone rosse, via dicendo, magari rispetto al resto della nazione. Diciamo che è una città che, come dicevo prima, era già piegata, cioè già si stava cercando di trasformare, perché comunque con la deindustrializzazione è automatico una ricerca di un lavoro differente, quindi una trasformazione ha sicuramente dato un colpo grave all'economia. Devo spezzare una lancia a favore della regione Piemonte, che come sapete da un anno probabilmente, da un anno è di centrodestra, perché è l'unica regione che è riuscita a dare un contributo economico reale all'attività, che partiva dai 2.500 euro per dire per i parrucchieri, per gli estetisti, per dire fino a 1.000 euro per i tassisti, più tante vie di mezzo. Quindi la regione Piemonte sono le attività commerciali e le partite IVA della regione Piemonte sono le uniche che hanno avuto dei soldi reali a fondo perduto da parte appunto della regione. Poi come li pagheremo questo non lo so e ho paura che ci sarà un risvolto della medaglia, però attualmente posso dire che almeno questo c'è stato. Dal punto di vista comunale invece c'è pressoché nulla, cioè, l'unica iniziativa fatta è stata quella di ampliare i dehors per chi ha attività ristorative, bar, eccetera. Fondamentalmente io sono anche presidente di un'associazione commercianti di via, vivo per motivi di lavoro la realtà dei commercianti, soprattutto di una parte del centro di Torino. Devo dire che i dati che leggo in giro sono la realtà, cioè il 30% dell'attività non ha rialzato la serranda, alcune per scelta, altri proprio hanno dato il giro, quindi non apriranno più. Anche i grossi centri commerciali, che è un altro grosso, diciamo, problema torinese, che se ne sono aperti tanti, hanno ammazzato i negozi. Adesso hanno tanti negozi all'interno che non hanno alzato le serrande nemmeno loro, quindi questa emergenza credo che sia stato, come dire, il colpo definitivo. Forse, se vogliamo vederla da un lato positivo, ha solo accelerato un processo che comunque era teso a sopravvivere, ha accelerato, insomma, questa caduta, ed è l'unico aspetto positivo che posso cercare di trovare, ovviamente, nel senso che uno ha più tempo per ricrearsi, però i problemi economici sono veramente giganteschi. Proprio oggi, tra l'altro, è venuto fuori che la Mahle, un'altra grossa fabbrica che ha due siti in provincia di Torino, sta delocalizzando in Polonia e tutti gli operai al momento sono in cassa integrazione straordinaria e ovviamente non ci sono offerte per rilevare questi stabilimenti, quindi questa è la situazione reale. Ecco.
Quindi una situazione grave. Facciamo una pausa musicale di pochi minuti, poi torniamo in studio con RBN Teodromo e Marco Racca. A tra poco.
Come questo, dimmi se hai visto un altro posto. posto, un altro posto come questo. Questo posto qua non è un bar.
È capita!
Santa te qua prenderai anche stasera. Alla morte, alle ferite, alla vittoria e alle sconfitte. Santa Teppa Bosco, finto di fratelli. Annegherai questo rumore, questo inutile dolore. Santa Teppa, ci parlo all'animaccio. Combatti e canta fino in fondo, con tutto il cuore. Dal tuo profondo, profondo. Cosa ho detto fino adesso? Dimmi se hai compreso cosa ho detto fino adesso. Dimmi se hai compreso cosa ho detto fino adesso. Questo posto qua è casa nostra.
Bene, siamo di nuovo in onda dopo la pausa musicale. Stiamo parlando con Marco Racca, coordinatore regionale di Casa Pound in Piemonte. Abbiamo parlato di politica locale finora e della sua esperienza in Casa Pound. Spostiamoci un po' sul piano nazionale e anche internazionale. Innanzitutto non posso non chiederti un giudizio sul governo. Abbiamo finito la prima parte parlando di economia, ecco, insomma, gli interventi del governo sull'economia, come li hai visti, e in generale cosa pensi rispetto ai destini di questo governo? Insomma, arriverà il 2022 alla fatidica elezione del Presidente della Repubblica in qualche modo oppure no?
Beh, allora, come vedo le politiche sull'epidemia e il post-lockdown, ovviamente in maniera pessima, perché sia da commerciante sia da lavoratore autonomo io vedo con i miei occhi quanti pochi aiuti, o se non nulli, siano arrivati. Io faccio sempre un esempio personale, perché penso che sia la situazione di migliaia di italiani. Cioè, se io non avessi avuto un po' di organizzazione nella mia vita, io mi ero ritrovato dopo 2 mesi di lockdown, avrei preso solo i 600 euro per una delle partite IVA che ho, e mia moglie non aveva neanche preso la cassa integrazione, con un bambino in teoria avremmo dovuto poter vivere 2 mesi e mezzo con quei 600 euro. Questa è la realtà, voglio dire, e l'unica soluzione che avevi in quel momento era chiamare la banca e chiedere il prestito che avresti dovuto ridare per 2 anni, il famoso prestito garantito al 90% dal governo, che però era soggetto comunque a istruttoria bancaria. Quindi se la banca reputava che tu non potevi risaldare quella rata che avresti avuto tra 2 anni, comunque quei soldi non ti sarebbero arrivati. Per cui, cioè, parla da solo la situazione, la realtà sulle politiche che ha avuto il governo in questi mesi. Adesso vogliono dare dei soldi a fondo perduto sul fatturato di aprile, però il problema è che il problema economico c'è attualmente. Cioè, magari uno aprile ha anche fatturato lo stesso identico importo, perché con lo smart working è riuscito rispetto all'anno prima, però magari a giugno, con la gente con meno soldi in giro, ha fatturato meno della metà. Cioè, qua parliamo di alcuni stati che hanno dato dei soldi subito a fondo perduto, possiamo pensare alla Germania come all'America fondamentalmente, e parliamo di un governo che ha sempre parlato in futuro, ma in realtà al momento non si vede ancora una luce in fondo al tunnel, se non che tutti siamo tornati alla vita normale e ci stiamo tutti rimboccando le maniche per cercare di rimetterci in sesto il prima possibile. Quindi il governo penso che sia stato il peggior governo che potevamo avere con un'epidemia del genere, è assolutamente pessimo il mio giudizio. Per quanto riguarda le elezioni, io temo che troppi parlamentari sanno che è cambiata la mentalità degli italiani, sarebbero cambiati i voti, rimarrebbero senza lavoro dal giorno dopo, quindi temo che questo vinca su qualunque tipo di piccola ideologia e possano riuscire ad arrivare al 2021, all'elezione del Presidente della Repubblica, perché diciamocelo chiaro, il 33% 5 Stelle non lo rifaranno mai più, più della metà di loro dal giorno dopo non hanno più quei favori, quel potere che hanno oggi, no? Quindi, insomma, farli cadere la vedo molto dura. Certo, avessimo una vera opposizione magari in Italia invece di solo pasticcini sugli social e slogan, forse si riuscirebbe anche, ma sono pessimista da questo punto di vista e credo che un minimo terranno botta fino il più possibile, quasi sicuramente secondo me fino alle elezioni presidenziali, a meno che non ci sia qualche altro casus belli che fa sì che qualcuno abbia interesse a farlo cadere.
Dunque Marco, io approfitto del fatto che stiamo parlando con te oggi per ricordare la figura di Gianluca Buonanno, che molti ricordano ovviamente esponente leghista, scomparso prematuramente nel 2016, con buoni rapporti anche con Casa Pound, lo ricordo, la nostra festa nazionale. Tu hai avuto, se ricordo bene, anche una collaborazione con lui, quindi insomma ti chiederei insomma un po' di raccontarci insomma com'è stata questa tua esperienza, insomma un piccolo ricordo a distanza di 4 anni credo ormai dalla scomparsa.
Sì, io ho avuto la fortuna, oggi la chiamo la fortuna, di averlo conosciuto e vissuto per un anno e mezzo, diciamo, collaborando con lui. Ero suo collaboratore al Parlamento europeo in locale, però, quindi diciamo sul torinese per conto suo al Parlamento europeo, quindi non andavo a Bruxelles, giusto per specificare il ruolo che avevo, ma ho avuto più di un'occasione per andare a Borgo Sesia, dove era anche sindaco, perché lui Presidente era un sindaco molto amato nella Val Sesia, quindi si è fatto un po' tutti i paesi come sindaco, perché dove andava portava i top nomi italiani in questi paesi sperduti che non avevano mai visto, eccetera. Quindi ho avuto questa fortuna, fino a che ovviamente non è decaduta la collaborazione con la sua morte, quindi anche il mio contratto di collaborazione ovviamente è finito tutto. Guarda, io quello che posso dire è che Gianluca Buonanno era sicuramente un matto come l'hanno conosciuto tutti, no? Quelle uscite, la sogliola, piuttosto che le manette, eccetera, faceva veramente parte del suo carattere ed era così nella vita reale, però aveva questa caratteristica che forse anche all'interno del suo partito non piaceva troppo, di essere veramente una persona libera. Lui non era quello che diceva Marco, vedi cosa fa, un po' magari qualcuno dice che allora non ci parlo, cioè lui non gli fregava nulla di niente, lui quello che trovava giusto per se stesso lo faceva, forte sicuramente dei voti che aveva personali alle spalle, quindi di poterlo fare. Era sicuramente libero, cioè le regole erano solo praticamente quelle che aveva in testa lui. Questa è la cosa che io ho sempre apprezzato di più, che ci ha fatto anche scontrare a volte, perché ovviamente non la pensavamo uguale su tutto, però fondamentalmente era forse nell'ambiente politico, parlo solo dell'ambiente politico, conosco mezzo consiglio regionale, voglio dire, quindi, e conosco anche dei parlamentari, insomma, perché poi sono cresciuto facendo politica e loro adesso sono eletti. Cioè, è la persona, secondo me, più libera dal punto di vista umano e personale che io abbia mai conosciuto di tutte quelle che fanno politica a livello istituzionale.
Dunque, abbiamo parlato di politica locale, nazionale, ora spostiamoci un po' anche all'estero. Black Lives Matter ormai imperversa come protesta da un po' di tempo, a partire dalla morte di George Floyd a seguito di un'azione di polizia. La protesta poi si è propagata in qualche modo anche in Europa, in parte anche in Italia, con abbattimento di Stato, insomma, varie proteste. Ecco, come ha seguito questa cosa? Cosa ne pensi? Insomma, quali sono le motivazioni, insomma, magari legate anche forse alle elezioni presidenziali USA, insomma, qual è la tua idea, insomma, di questa protesta?
Sì, beh, ovviamente trovo una protesta abbastanza folle, cioè giusta ma folle, nel senso che ovviamente io non credo che nessun poliziotto possa ammazzare in quel modo nessun individuo al di là del colore della
Certo.
pelle o se questo era delinquente o meno, perché poi lo sentite di cotte e di crude sia a destra che a sinistra su sta versione, cioè io credo che quello sia un grave errore. Trovo folle che ci siano tutte queste proteste per uno che sta pagando, perché quel poliziotto non è che è libero di fare il suo mestiere, no? Come magari è capitato quando c'è stato il caso di Gabriele Sandri o altri, no? Cioè, uccisi per mano della polizia, questo qua sta pagando, ma trovo soprattutto folle questa, che più video vedo di queste state abbattute, più bianchi vedo che neri in realtà, se
Sì.
andiamo anche a vedere questa cosa qua. Quindi mi sembra palese che ci sia una struttura dietro che approfitti di queste rivolte per sfogare la tua ira, il suo caos, piuttosto che per monopolizzare una battaglia attraverso, insomma, questo caso che ha fatto sì di far andare in strada tantissime persone. A Torino, ad esempio, hanno sfregiato delle statue dei re, hanno fatto striscioni contro. Ovviamente Torino è piena di monumenti
Certo,
del re perché
chiaro.
era la città di Savoia, però per dire, no? Cioè, anche cose folli, hanno sfregiato tipo l'unico re che non ha fatto un'impresa coloniale, cioè solo perché era una statua, ma l'hanno fatto i centri sociali, non l'hanno fatto gli immigrati, voglio dire. Quindi cioè, proprio è una follia generalizzata, ma come folle anche quelli che giustificano quello che, per quanto mi riguarda, il poliziotto, nel senso, è una follia generalizzata. Credo che ci sia tanto dietro sulle elezioni USA, quindi cioè, diciamo il foraggiamento parte da là anche contro Trump, ma nello stesso modo, in maniera esagerata, come le sardine erano foraggiate qua per non far vincere in Emilia-Romagna il centro-sinistra, voglio dire, in maniera più piccola, ma credo che ci siano operazioni di questo tipo, ma credo anche che sia abbastanza controproducente, perché uno che si trova al negozio devastato dai manifestanti, non so quanto vorranno non votare Trump a novembre, ecco, quindi è tutto molto strano e non credo sia tutto così casuale, cioè credo che qualcuno abbia comunque spinto per propri tornaconti politici.
Dunque, torniamo in Italia, abbiamo parlato finora soprattutto di maggioranze, ma insomma è giusto anche una valutazione, anche critica se necessario, su quella che è l'opposizione parlamentare e sul comportamento in particolare di quelli che sono i due principali leader, cioè Matteo Salvini e Giorgia Meloni, in particolare in questi ultimi mesi. Ecco, come ha visto rispettivamente la loro azione, un po' appannata, magari quella di Salvini, la Meloni sembra insomma guadagnare, insomma come valuti insomma questi ultimi mesi di opposizione parlamentare tra virgolette sovranista?
Bah, io ovviamente sono estremamente scettico perché credo che fare opposizione per chi fa politica di mestiere sia forse la cosa più bella, perché puoi criticare tutto quello che fanno quelli che governano, quindi credo li vedo un po' adagiati a questa cosa, tanto gli altri sbagliano, noi diciamo che stanno sbagliando e stiamo aumentando nei sondaggi, quindi io la vedo molto fievole, molto limitata rispetto a quello che dovrebbe fare un'opposizione, soprattutto in piena pandemia. Mi ero un po' illuso quando Salvini aveva occupato Parlamento, ma è finita anche lì a fare luce vino. Diciamo che l'episodio più forte di tutta l'opposizione, paradossalmente, l'ha fatta Sgarbi, facendosi buttare fuori di peso dal Parlamento. Ecco, forse io da una cinquantina di parlamentari che fossero come, mi sarei aspettato 50 parlamentari che si comportavano come Sgarbi e che non potevano essere buttati fuori di peso dal Parlamento, avessero fatto valere qualche ragione in più. Insomma, mi sembra che siano molto fievoli, che purtroppo continuano tanto sul voto, dicono tanto c'è stata l'epidemia, tanto questo governo non riesce a dare le risposte, quindi noi saliamo perché li contestiamo, ma non un'opposizione reale pensando dall'oggi al domani dicendo se qua noi che siamo qua dentro non interveniamo duramente e la facciamo finire ora, non c'è futuro per l'Italia. Ecco, credo che il calcolo sia più elettorale che questo etico.
Ecco, una volta parlato del passato, e qui di solito chiudiamo la nostra intervista, quali sono invece le prospettive future? Casa Pound, al fronte sovranista, ha di fatto, diciamo oggettivamente, anche dal punto di vista culturale, dato un apporto molto importante, penso anche all'esperienza del Primato Nazionale, con la quale tra l'altro tu collabori anche, ma quali sono le prospettive future, se pessimista o ottimista, su una costruzione di un fronte sovranista che possa essere un po' più incisivo, coraggioso, sia dal punto di vista politico che da quello anche metapolitico e culturale in futuro?
Ma io credo che oggi nella politica forse contino più le persone che i partiti, nel senso che poche persone che sono in Parlamento vedo che potrebbero essere, contribuire a un cambiamento, però vedo tante persone di Casa Pound che magari se non sono lì dentro potrebbero essere questo. Quindi sicuramente sono scettico perché io vedo sempre più aperture verso il centro che verso il sovranismo, cioè c'è stato un po' il boom, adesso vedete che ritroviamo Fitto candidato presidente della Puglia, no? E questo è solo un esempio per dirne anche tanti altri. Per cui vedo che c'è sempre un po' questa cosa tipo facciamo il minestrone e poi vediamo, però è evidente che questa cosa qui non ha pagato in passato, è difficile credere che pagherà in futuro. Dovrebbero avere il coraggio, forse i leader, perché poi ormai i partiti sono nomicentrici, no? Cioè la Lega è Salvini e Fratelli d'Italia e Meloni, togli quegli elementi lì, probabilmente perdono un 10% immediato. Forse i leader dovrebbero avere il coraggio di tracciare una nuova via che non deve essere necessariamente le posizioni che crede Marco Racca o qualcun altro, però un po' più verso il sovranismo, perché io vedo sempre questa pendenza verso il centro che sicuramente non mi fa tranquillizzare perché vedo che il massimo che si potrà ottenere è magari 5 anni di governo di centrodestra per poi ripassare la palla di nuovo a un governo poi di centrosinistra e tanto la gente continua a rimanere delusa, un po' come è successo tra Berlusconi,
Certo,
Prodi,
negli
questi
anni, sì.
fratelli. Quindi non vedo una costruzione da parte dei leader, ovviamente, ed è uno dei motivi principali per cui sono in Casa Pound, una costruzione a lungo termine, non la vedo mai e questo mi preoccupa perché pagherebbe molto di più e comunque per come è ridotta l'Italia oggi ha bisogno di parecchi anni, non ha bisogno di 5 anni per rimetterla in sesto.
Bene, grazie Marco. Allora è tutto per questa puntata di Teleotromo. Ringrazio appunto ancora Marco Racca per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi per lo spazio, ovviamente. È sempre un onore per me poter dire la mia a chi ascolta Radio Bandiera Nera.
Bene, buon proseguimento dell'ascolto con RBN. Noi ci risentiamo martedì prossimo per la prossima puntata di RBN Teleotromo. Buona giornata a tutti.
Buona giornata a tutti.